l'angoscia che paralizza. Nell'angoscia la mente resta sconvolta e non riesce a concentrarsi, ritorna ossessivamente su quello che prevede, terribile, spaventoso, insostenibile. Le cose semplici, quando uno è angosciato, sono pesanti come montagne. La realtà perde colore, tutto appare oscuro, opprimente. Anche le cose piacevoli diventano amare e le cose normali risultano disgustose. L'angoscia irrompe prima di un ricovero in ospedale, prima di un intervento chirurgico, prima di una scelta decisiva. Ma l'angoscia talvolta irrompe anche in momenti che dovrebbero essere di esultanza, come mettere al mondo un bambino, come affrontare la scelta del matrimonio, l'angoscia, chissà perché. L'angoscia si vive spesso in solitudine. Gli altri non capiscono. Le parole che dicono sono tutte maldestre. Il loro incoraggiamento suggerisce di minimizzare, cerca di distrarre dall'ossessione, invece che consolare, ferisce ancora di più. L'angoscia irrompe inaspettata. Anche chi sembra forte si rivela vulnerabile. Anche chi avrebbe tante risorse per superare la paralisi sperimenta l'impotenza. L'angoscia. E così dice il Vangelo. Cominciò a provare paura e angoscia. Gesù ha visitato e provato l'angoscia. Lui è esperto del soffrire, uomo dei dolori che ben conosce il patire. La testimonianza dei Vangeli rivela che Gesù conosce quello che noi proviamo quando siamo angosciati, condivide le esperienze di quelli che piangono. Con la sua vicinanza insegna come i credenti possono attraversare l'angoscia. Gesù trasforma il grido in preghiera. Non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu, Padre. Il Padre certo non vuole l'angoscia e la passione dolorosa che sarà inflitta al suo figlio, all'unigenito, al prediletto. Il Padre invece vuole la salvezza di tutti. E Gesù, in quella notte, in quell'orto, in quella solitudine, intuisce che per essere fedele alla missione che il Padre gli ha affidato di salvare tutti, di liberare tutti dalla schiavitù, non può sottrarsi al supplizio, l'angoscia, perché lui vuole amare, ma gli uomini gli impongono di soffrire. E perciò prega: voglio fare la tua volontà, cioè voglio amare, voglio dare la vita a qualsiasi costo, voglio subire anche il più ingiusto castigo, perciò eccomi, voglio compiere la tua volontà a qualsiasi costo, a costo della vita. Nell'angoscia Gesù prega, perciò ci suggerisce quando attraversi la valle oscura, prega, quando non sai più da che parte trovare sollievo, prega, quando gli altri sembrano insensibili, si addormentano, ti abbandonano, prega. Quando ti spaventa quello che può succedere domani, prega. Quando le responsabilità ti sembrano insostenibili, prega. Nell'angoscia, prega. Imparare a pregare. La preghiera che diventa affidamento al Padre, abbandono in Lui. Padre, io mi abbandono a te. Prega, non per un momento, non con una parola, prega, prega, nel giorno, nella notte, tra le lacrime, tra le grida, tra le incomprensioni, prega. Nell'angoscia Gesù prega. E le persone più care possono essere una delusione. Non conosco quest'uomo di cui voi parlate, dice Simon Pietro. E così capita. Quelli che sono amici quando tutto va bene diventano estranei quando hai bisogno di una mano. Quelli di casa, quelli da cui ti aspetti comprensione, solidarietà, vicinanza, quando vengono i momenti difficili, sembrano insensibili. Persino la moglie, il marito, persino i figli, persino quelli a cui hai dedicato tutta la vita. Ecco, viene un giorno in cui diventano incomprensibili, si allontanano, sono arrabbiati, ti vengono a cercare solo per chiedere, ti incontrano solo per litigare. Così i rapporti più cari, più belli, possono diventare una delusione. Gesù ha sperimentato il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro. I discepoli sono stati deludenti, ma nella desolazione del rinnegamento Gesù ha seminato un principio di conversione. Nulla mai è irrimediabile. La tristezza diventa un invito alle lacrime del pentimento. Pietro, che ha rinnegato, piange e così impara a professare il suo amore. Così fragile Simon Pietro, eppure così determinato. Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. E Gesù lo perdona. Quando i tuoi amici ti deludono, perdona. Quando invece di gratitudine ricevi indifferenza o addirittura risentimento, perdona. Quando un bene compiuto viene quasi inteso come una malizia, perdona. Quando nel momento più necessario ti abbandonano tutti, perdona. Una corona di spine fa male. Le spine si ficcano nella pelle, pungono con crudeltà, fa male. I flagelli percuotono la carne e la strappano a brandelli. Fa male. I colpi in testa col bastone fanno gridare e sanguinare. Ecco, il dolore fisico, dolore che viene dalla malattia, il dolore che scava nella carne e fiacca anche l'anima, fa piangere e gridare e non si riesce neanche a comunicarlo. Nessuno che sta vicino a uno che ha un grande dolore riesce a capire cosa sia il grande dolore. E qui, nella scena della passione, la crudeltà dei torturatori è una perversione incomprensibile. Ma senza arrivare a tanto, non si riesce a dire quanto faccia male quello che fa male. Prima o poi passiamo tutti attraverso il dolore fisico. Prima o poi capita a tutti di essere ammalati e mendichiamo un po' di sollievo. Dottore, mi dia qualcosa. Quando il dolore fisico è troppo forte, non si riesce a pensare a nulla, non si riesce a pregare. Gesù ha sperimentato anche questo, un dolore acuto, straziante nel corpo ferito. Gesù, esperto nel patire. E in questa scena dell'ingiusto dolore, della tortura incomprensibile, Gesù non ha parole, non ha presenze amiche, non ha sollievo. Che cosa avrà pensato in quelle ore in cui i soldati l'hanno così duramente maltrattato? Gesù ha pregato: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. A ogni colpo Gesù ripeteva: io ti amo lo stesso, anche se tu mi deridi, io ti amo. Anche se tu mi bastoni, io ti amo. Anche se tu mi sputi addosso, io ti amo. Anche se tu mi odi senza ragione, io ti amo. Anche se tu sfoghi la tua rabbia e poi stasera hai bisogno di ubriacarti per dimenticare il senso di colpa e non hai più stima di te stesso per il male che hai fatto, io continuo ad amarti, ad avere stima di te, ad aspettarmi persino da te qualcosa di buono. Io continuo ad amarti. Così Gesù resiste nella passione. Il male ultimo, il male irreparabile, l'ultimo invincibile nemico, dando un forte grido, spirò. Ecco, morire. L'abisso inesplorato, terribile, l'enigma incomprensibile, l'esperienza che nessuno può raccontare, la morte. Lo strazio che porta via una persona cara, quello che tutti possiamo raccontare, ecco l'irreparabile, ormai è morto. Ma anche in quell'abisso senza ritorno si è immerso il Figlio di Dio, con il forte grido che scuote il cielo e la terra. Gesù grida, dando un forte grido. È insopportabile la morte per colui che è la vita. Gesù grida: dov'è, o morte, la tua vittoria? Gesù grida entro nel tuo abisso per vincerti. Morte, nemica di ogni cosa buona, sei sconfitta. Gesù grida, annuncia la vittoria, la vita nuova. Proprio perché Gesù è morto, anche la nostra morte non è uno sprofondare nel nulla, ma nel seguire Gesù, nell'entrare nella gloria di Dio, la vita felice, per sempre. Dov'è, o morte, la tua vittoria? La via della croce ci costringe a riconoscere che sulle strade del dolore Gesù cammina con chi soffre e ci insegna, io credo così, nell'angoscia prega, nella delusione degli altri perdona, nel dolore fisico continua a resistere, a resistere, a resistere, ad amare. Nella morte spera. Ci consegna dunque queste parole: pregare, perdonare, amare, sperare.